Mio fratello Frigale era tornato in recita. Santa Croce capitale, Vicenza la mia città. Buena booty, un festito. Led Hargi, qui è silbato. Hna le bedwan hum moto. Qu'est-ce que tu veux, tu fais un photo. Ora ti spiego, però tu sei calmo. Sai che non cappa, ma tu stai scappando. Cammina in strada, pensa sta flexando. Noi criminali, e tu codardo. Falso promesse da tutte le parti. Promettono il mondo felici se cadi. Credono se forti, ma sono solo maghi. Aspettano solo che cedi, poi paghi. Con se tro, c'è le واش تقول لي كريمينال وانا ما يهمنيش واش تقول لي كريمينال وانا ما يهمنيش واش تقول لي كريمينال وانا ما يهمنيش واش تقول لي كريمينال
Appunto, come dicevamo, anche oggi a Darraga parliamo, facciamo un pezzo della critica radicale a frontiere e detenzione e i mille volti del razzismo, e oggi parliamo di un opuscolo appena uscito, fresco di stampa, sulle deportazioni, riflessioni per attaccare gli ingranaggi del razzismo di Stato. Un opuscolo scritto a più mani da compagne e compagne che in tutta Italia cercano di creare reti di solidarietà e di lotta contro il razzismo, contro le varie forme che il razzismo prende, e contro la macchina del razzismo di Stato, dello Stato, dello sfruttamento sul lavoro, delle frontiere, dei CPR, delle galere e della quotidianità. Questo opuscolo lo potete trovare sul sito di nocprtorino.noblogs.org, ma anche sul sito di campagnainlotta.org e su nofrontierefvg.noblogs.org.
E appunto questa puntata, che preannunciamo sarà piena e costellata di problemi tecnici dovuti a questo inesauribile caldo piemontese, che sicuramente non è caldo come da altre parti, ma comunque anche qui fa caldo e il mixer si sta surriscaldandosi e non funziona più in parte, ma in realtà supereremo tutte le barriere tecnologiche davanti a noi e appunto cercheremo di affrontare nel merito alcuni degli argomenti trattati da questo opuscolo, che in realtà appunto vuole essere uno slancio, una proposta di grandi punti interrogativi e grandi domande in merito alla questione teorica ma anche pratica di come lottare contro le deportazioni, con come cercare di appunto mettere in campo non solo riflessioni ma spunti pratici per cercare di mettersi in mezzo davanti al crescere numeroso delle deportazioni. E lo faremo con alcuni compagni e alcune compagne che hanno partecipato insieme a noi alle riflessioni che hanno portato alla stesura di questo opuscolo. Quindi inizieremo, dopo uno stacchetto musicale, con alcuni audio che ci arrivano dal un compagno nel nord-est, per poi fare una diretta con una compagna di Campagna in Lotta.
E allora vi lasciamo con un classicone, Borders, Confini di Mia.
Freedom, item, meet him, where you read him? This one needs a brand new read him. Weed in the key, weed in the key into life, let's beat him. We them smartphones, don't beat them. Say when I'm with them, we solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say when I'm with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Queen, what's up with that? Killing it, what's up with that? Slaying it, what's up with that? You go. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck 'em when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We representing peeps, seven players on the app. And we're talking in our sleep, they still listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We representing peeps that don't play us on the app. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Egos, what's up with that? Your value.
rieccoci in linea, proviamo appunto a superare le barriere tecniche della connessione wifi di oggi e mandiamo il contributo che appunto ci ha mandato un compagno dal nord-est tramite audio, poiché non riusciva appunto a fare la diretta in concomitanza con l'orario di Arraga. Ovviamente fateci sapere nel caso si sentisse male, nel caso gli audio si sentissero male. Ad ogni modo ci interessa particolarmente lanciare questi primi audio di contributo di questo compagno, proprio perché danno un po' l'inquadramento teorico e anche normativo all'interno del quale analizzare un po' nel profondo l'aumento di questi ultimi due anni, possiamo dire, delle deportazioni da parte dell'Italia, così come per conto di molti altri paesi europei, però in qualche modo un po' riallineandosi con altri paesi europei, e deportazioni che, come poi entriamo poi nel merito un po' meglio nelle dirette, nella diretta a seguire, non sono deportazioni che si può discutere che vengano unicamente, che partano unicamente dai CPR, ma sicuramente CPR, alcuni CPR sono degli hub di deportazioni particolarmente rilevanti, ma non sono appunto le deportazioni che partono solo da lì, ma perché queste deportazioni vengano eseguite ci vuole appunto una, come dire, una struttura legislativa che ne le legittima e ne fa da base, che ha avuto una sua genealogia sia politica che normativa, di cui andremo un minimo nel merito grazie al contributo di questo compagno.
Ciao, un saluto a tutti e a tutte anche da parte mia. Il contributo che tenevo a portare a questo pomeriggio di riflessioni intorno al tema della detenzione amministrativa e delle deportazioni ruota attorno alla constatazione che la detenzione amministrativa stessa è tutto ciò che le sta a monte, a partire dai rastrellamenti e dalle retate nelle strade, nelle piazze, nei quartieri, fino alla detenzione vera e propria all'interno delle mura dei campi per persone senza documenti, fino all'eventuale deportazione coatta, si iscriva non solo e non tanto in un dispositivo di sbandierata guerra agli immigrati, alle immigrate, o nel contesto di un'azione di contrasto all'invasione, per usare un termine caro alla propaganda razzista nostrana e non solo nostrana, invasione di persone provenienti da altri continenti, che la propaganda stessa ha preventivamente identificato come indesiderabili per la popolazione autoctona. Ma quanto in realtà tutto ciò risulti utile e fondamentale all'amministrazione dell'ordine economico e sociale vigente. I centri per i rimpatri si impongono come manifestazione fisica, concreta, materiale di un sistema in realtà strutturato su più livelli, su molti più livelli, e si impongono, si potrebbe dire, come punte di una piramide la cui base poggia anche molto lontano dal suolo europeo. Detenzione amministrativa e deportazione costituiscono, da un certo punto di vista, i punti di arrivo o di fine, purtroppo, di un lungo processo di selezione di forza lavoro che nei piani di chi amministra l'ordine politico economico si vorrebbe il più possibile pacificata e piegata. Forza lavoro di cui il capitalismo tanto italiano quanto europeo quanto occidentale, al di là di ogni propaganda, ha sempre più bisogno, soprattutto nei sempre più numerosi comparti produttivi non più allettanti, per i salariati e le salariate autoctone. Penso ad esempio ai distretti dell'agricoltura, a certe produzioni industriali, ai cantieri dell'edilizia o anche, anche e soprattutto ai poli della logistica europei. La selezione comincia negli innumerevoli territori sparsi in tutti i continenti, dove ancora oggi si dispiega tanto il vecchio quanto il nuovo colonialismo, e dove iniziano le rotte transahariane e quelle balcaniche, passando attraverso i lager libici e tunisini, come anche attraverso i campi semidetentivi sparsi nelle repubbliche balcaniche, attraverso il Mar Mediterraneo e i territori della ex Jugoslavia, per approdare alle frontiere meridionali e orientali del territorio amministrato dallo Stato italiano, che poi sono anche le frontiere meridionali e orientali della Fortezza Europa. Ai margini di coloro che in qualche modo ce la fanno ad entrare all'interno dei cicli produttivi europei, ai margini di questa nuova manodopera salariata in entrata, si trova una grande parte eccedente rispetto alle esigenze dei cicli produttivi stessi, una grande parte che risulta appunto eccedente, quindi non utile ad essi, che viene sostanzialmente lasciata ad un'esistenza irregolare e perciò percepita dagli amministratori dell'ordine sociopolitico come potenzialmente pericolosa per la tenuta dell'ordine economico e sociale. Questa popolazione in eccesso rispetto alle esigenze dell'economia capitalista deve essere in qualche modo gestita. E la detenzione amministrativa, insieme naturalmente alle carceri del circuito penale e assieme alle ceneri di quella che fu la cosiddetta accoglienza diffusa, ai CARA, ai CAS, agli hotspot e ai nuovi CTRA aperti lungo le linee di confine, assolve dunque un po' alla funzione di controllo sicuramente, ma anche di minaccia e ricatto verso i cosiddetti liberi e le libere, la cui destinazione possibile qualora il foglio di carta in regola venisse perso, si prospetta appunto come la privazione della libertà nel contesto della detenzione amministrativa o penale. Il sistema della detenzione amministrativa contribuisce anche in questo senso all'azione di irreggimentazione e di soggiogamento di intere popolazioni e comunità percepite come potenzialmente ribelli, in un circolo vizioso per il quale se si desidera avere di che vivere, un tetto sotto il quale dormire, avere accesso a quel che resta del welfare nostrano in via di sgretolamento, via di questo passo, bisogna tentare di tenersi stretto il permesso di soggiorno. Nella cornice che ho tentato fin qui di delineare, si è andato iscrivendo l'adeguamento del corpo giuridico repressivo con evoluzioni normative atte a garantire la funzionalità del sistema contenitivo selettivo delle persone migranti, a fianco naturalmente a tutte quelle svolte repressive pensate ed attuate per reprimere tutte le altre componenti sociali considerate di ostacolo o pericolose ai piani di ristrutturazione economica e sociale. Adeguamento giuridico repressivo sorretto e legittimato dalla propaganda securitaria e razzista degli ultimi almeno 35 anni, propaganda che è servita a portare avanti strette repressive continue, specificatamente orientate alla popolazione migrante. Tanto da destra come da sinistra è la cosiddetta espulsione degli stranieri irregolari ad aver costituito il perno attorno al quale l'esplicita equiparazione tra migrazione, criminalità e pericolosità sociale è stata costruita. L'espulsione quindi da determinate porzioni di territorio o dall'intero territorio nazionale è stata quindi sdoganata e legittimata come l'unica definitiva soluzione a tutta una serie di, passatemi il termine, di mali sociali e come l'unica azione in grado di aumentare la tanto agognata sicurezza percepita dalla popolazione autoctona. In questa sede sarebbe senz'altro troppo dispendioso in termini di tempo andare a delineare una panoramica, seppur parziale e non esaustiva, di tutte le evoluzioni normative succedutesi negli ultimi decenni. Già a partire dal 1990, con la legge Martelli che per prima andò a regolamentare il tema dell'immigrazione in Italia, fino alla più famosa Turco-Napolitano del 1998, anche nota come testo unico sull'immigrazione, varata dall'allora governo di centrosinistra a guida Prodi, che introdusse per la prima volta nell'ordinamento italiano la detenzione di individui sprovvisti di un regolare titolo di soggiorno, a prescindere dalla presunta violazione di norme penali, e andò anche a prevedere a questo scopo l'istituzione di appositi centri detentivi, allora denominati CPT, centri di permanenza temporanea, gli antesignani degli odierni CPR. Su negli anni fino ai giorni nostri, con il decreto Cutro del 2023, ecco il nuovo pacchetto sicurezza divenuto legge quest'anno, la legge 80 del 2025, che assieme a molte altre nuove fattispecie di reato prevede anche quella di rivolta in istituto penitenziario e rivolta in CPR. Al netto di tutto questo, è possibile scorgere una tendenza generale delle politiche migratorie italiane che sono andate sempre strutturandosi secondo un modello che da un lato ha sempre tentato di armonizzarsi, di adeguarsi alle direttive europee in tema migratorio, nel senso di considerare l'immigrazione come una questione di sicurezza interna, mentre al contempo dall'altro lato sono sempre andate nella direzione di rafforzare una sempre più assodata tendenza all'irregolarizzazione di ampie fasce di popolazione, con lo scopo del mantenimento di una cospicua parte della forza lavoro, quella immigrata sotto costante ricatto, senza diritti, senza tutele, andando anche di volta in volta ad aumentare il carico repressivo e di sfruttamento sulle componenti già di per sé più povere, marginali e ghettizzate della società. Non ultimo, andando sempre a minare sempre più ad eliminare progressivamente i possibili strumenti legali di difesa dalla deportazione. E per tirare un po' le fila di questo ragionamento, ringraziando anche chi ha avuto la pazienza di ascoltare fin qui, come detto all'inizio, la detenzione amministrativa e le deportazioni sono ingranaggi di un sistema oppressivo specificatamente atto nella sua totalità, e mi sento di ribadire anche nelle sue espressioni meno brutali e repressive, atto a la funzione di controllare, selezionare e gestire determinate fasce di popolazione da pacificare in ogni modo, o quantomeno tentare di farlo. E in questo devono servire anche da monito per tutti e tutte le altre, a garanzia del perdurare degli odierni rapporti di sfruttamento, sia interni alla madre patria, sia esterni nei luoghi del neocolonialismo. Garantire la pacifica riproduzione del sistema di produzione e consumo e dell'ordine sociale è ancora più necessario ora che eventi di guerra soffrono sempre più forti. E gli stessi ruoli e funzioni di disciplinamento e di repressione connaturati a ogni tipo di galera devono estendersi sempre di più anche al mondo esterno alle loro mura. Soprattutto in tempi di economia di guerra e di mobilitazione bellica sempre più totale, lo scopo è quello di eliminare alla radice ogni forma di insubordinazione di cui potrebbero essere artefici marginali, irregolari, ribelli, tutti gli irriducibili all'ordine imposto. Ed è proprio con questi che nell'orizzonte di una lotta volta a contrastare e ad attaccare concretamente i meccanismi della detenzione e dell'espulsione potrebbero e dovrebbero essere trovati dei reali ponti di solidarietà attiva e di complicità che siano in grado di sabotare i piani che la controparte ha in serbo per noi.
E nel ringraziare appunto il compagno che ci ha mandato questi audio come contributo di appunto cornice teorica dentro il quale cercare di iniziare a portare avanti una discussione, un'analisi rispetto alle deportazioni, perché ricordiamo che l'opuscolo che potete scaricare in almeno quei tre blog che vi abbiamo citato all'inizio e che non mancheremo di citarvi prima della chiusura di questa puntata, questo opuscolo vuole essere appunto uno strumento per ricominciare o quantomeno iniziare sicuramente un po' più in profondità a parlare delle deportazioni che stanno aumentando, che partono da più luoghi che non sono appunto solamente il CPR e che si inseriscono all'interno della macchina del razzismo di Stato, che d'altronde non è altro che diciamo la legittimazione dello sfruttamento all'interno del quadro capitalista oggi della manodopera migrante. Ci sarebbero tante questioni su cui andare un po' più nella profondità di quello che è stato riportato attraverso questi audio, ma che sicuramente ci consentono di iniziare a ragionare nell'ambito del teorico, no? Delle interpretazioni di a che cosa servono le deportazioni e in che modo contribuiscono a tenere sotto scacco una grande parte quantitativa di popolazione potenzialmente lavorativa, e come questa popolazione viene poi appunto capitalizzata, messa a profitto anche quando non viene appunto messa a profitto in termini di sfruttamento lavorativo. Ma magari proviamo a entrare nel merito di tutte queste questioni, sia analitiche che pratiche, cioè di vedere appunto dei casi esemplari di come la macchina deportativa funzioni oggi e di quali sono i suoi appunto silenziosi luoghi in cui più viene messa a profitto, perché appunto la macchina deportativa stessa porta un enorme profitto sia negli accordi bilaterali tra gli stati, sia per le compagnie aeree, sia per le aziende che gestiscono i CPR, sia per le forze dell'ordine stesse, quindi il Ministero dell'Interno e della Difesa. Ma entreremo magari un po' nel merito di qualche esempio e anche del legame tra macchina deportativa e sfruttamento nei luoghi di lavoro con questa diretta, che vorrebbe appunto tenere vivo il dibattito nella seconda metà di questa puntata, che è con una compagna di campagne in lotta. E per darci qualche secondo per chiamarla, mettiamo su uno stacchetto musicale e ci ritroviamo tra pochissimo.